Allora, continueremo le riflessioni che abbiamo iniziato sulle sfere della vita e, come abbiamo visto tramite questo discorso che abbiamo detto di questo Brian, dava importanza a quattro sfere, tranne una dava meno importanza, e cioè quella del lavoro. Però noi le stiamo guardando sotto l'aspetto spirituale. Come dicevo, tutto ciò che noi vediamo anche di buono e ascoltiamo di buono nel mondo, dobbiamo sempre confrontarlo con la parola di Dio. E questa sera parleremo proprio della sfera lavorativa. Ma prima voglio leggere insieme a voi dei passi. Leggiamo in Genesi capitolo 1, versetto 1. Leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Poi andiamo avanti. Ah, sì. Genesi capitolo 1 era facile da trovare. Non pensavo che ci avete dato tanto tempo. Però di martedì e giovedì si sa, dai. Sia un po'. Allora, versetto 1 dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Giriamo pagina, capitolo 2, versetti 1 e 2 dice: così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Poi andiamo in Proverbi, capitolo 6. Leggiamo dal versetto 6, Proverbi capitolo 6, versetto 6. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. Quello che stiamo cercando di capire attraverso queste meditazioni, e devo dire semplici perché poi si può approfondire, sicuramente io sono dell'idea che lo Spirito parla al di là di quello che poi viene detto da un pulpito, quando anche credo che anche il Signore ci guidi nel parlare da parte sua, perché apriamo la sua parola. Però semplici perché, ripeto, possiamo approfondire parecchio a livello personale. E soprattutto quando si toccano alcune sfere, noi siamo abituati come persone a dire: vabbè, se a casa mia si fa così, anche gli altri devono fare così. Se io mi comporto così e vedo una persona che si comporta diversa da me, non va bene, si deve comportare come mi comporto io. Così anche per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Noi dobbiamo tenere presente che non siamo uguali, perché se no il Signore veramente avrebbe creato dei robot. Noi assolutamente non siamo uguali l'uno dall'altro. Però la bellezza di diventare dei figli di Dio e la bellezza di avere lo Spirito del Signore nelle nostre vite, qual è? È quella che ci porta ad essere tutti uguali, non uguali al nostro fratello, non uguali a nostra sorella, ma uguali al Signore. Perché quello che la parola ci mette sempre davanti sono delle verità bibliche. E quando si parla di verità bibliche che la Scrittura ci dice, sono verità bibliche che valgono per tutti. Cioè, questo vuol dire che noi non possiamo dire: ah, ma questa verità biblica va bene per Stefano, questa verità biblica va bene per Leo, quest'altra va bene per Giuseppe. No, c'è un'unica verità biblica che vale per tutti. Questo vuol dire che quando si parla sia di carattere spirituale, quando si parla sia di verità spirituali, il Signore non ha dato tante o diverse una dall'altra o opposte una dall'altro, ma ha dato una verità spirituale. Siamo noi che ci dobbiamo conciliare con la verità di Dio, ci dobbiamo confrontare con la verità di Dio e dobbiamo dire: Signore, ma sto camminando verso la direzione giusta? Questo è importante. Allora, quando si parla del lavoro, dobbiamo vedere qual è l'equilibrio. Noi quello che stiamo cercando è come possiamo avere un equilibrio in tutte le sfere della nostra vita. E sapete, non è facile anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo. È vero, dicevo che Brian diceva che questa pallina è di gomma, no? Quando ribalza può andare anche a finire da un'altra parte e andare meglio di prima. E questo succede, no? Quando uno perde un lavoro oppure quando uno cambia lavoro. Però noi non vogliamo vedere questo. Sì, a volte è così. Ma quello che dobbiamo capire è in che modo possiamo vivere in modo spirituale in questa sfera, cioè nella sfera lavorativa. Perché quello che a noi interessa è come credenti, come possiamo vivere. Certo, possiamo andare a migliorare, ma il punto è come viviamo l'aspetto lavorativo. Io mi sono posto 3 domande. La prima domanda è questa: ma il lavoro era nei piani di Dio prima che entrasse il peccato? Beh, ci viene insegnata una cosa molto importante. Io non voglio fare uno studio sul lavoro perché credo che la parola ne parla veramente tantissimo e si potrebbe dire di più di quello che dirò io questa sera. Ma ci poniamo questa domanda, no? Spesso quando si parla del lavoro si parla sempre di qualcosa, dice, mamma mia, il lavoro, no, che bello stare a casa, non fare niente. Beh, il lavoro, sapete, la scrittura ci insegna che è stato dato prima ancora che l'uomo commettesse il peccato. Ma non solo, la cosa bella che abbiamo letto nel primo capitolo, nel primo versetto, appena inizia proprio ogni cosa della Genesi, che Dio nel principio creò ogni cosa. Cioè noi vediamo Dio che è all'opera. E questo è molto importante capirlo. E sapete, Dio non si è mai fermato. Troviamo, attenzione, che ha dato sempre un equilibrio. Guardate che bello, eh? Il Signore ha dato sempre un equilibrio. Un equilibrio che oggi la società ne gode, una parte della società, perché purtroppo ci sono anche chi non godono di queste cose. Il Signore ha stabilito, dice nella Genesi, che Lui, dopo questi 6 giorni, il 7° giorno si riposò. Guardate l'equilibrio, com'è bello, no? E poi, in Esodo 20, cosa vediamo? Uno dei comandamenti, il 7° giorno il popolo si deve fermare. E vedete, siccome il peccato diventa sempre più forte nell'uomo, e a volte l'uomo non si rende nemmeno conto che non è lui a guidare la sua vita, ma è il peccato a guidare la sua vita, a un certo punto il Signore dice, attenzione, chi lavora il 7° giorno morirà, verrà ucciso. Questo vuol dire che ci vuole l'equilibrio spirituale, vuol dire che senza che noi ce ne accorgiamo potremmo anche perdere il nostro equilibrio. Ma dicevo, il lavoro è qualcosa che ci viene dato da Dio. E sapete, in Giovanni capitolo 5, versetto 17, a un certo punto Gesù, quando parla con i farisei, cosa dice? Il Padre mio opera e anch'io opero. È molto interessante, forse un versetto che risalta molto al nostro cuore, ai nostri occhi, perché lì Gesù Cristo si fa uguale a Dio, dice il Padre mio, si sta facendo il figlio di Dio. Infatti leggiamo subito nei versetti successivi che insomma i farisei si sono arrabbiati, dice, ma questo si fa Dio, questo si fa figlio di Dio, ma che succede? Però noi dobbiamo fermarci a un particolare importante, il Padre mio opera e anch'io opero. Il Signore non si è fermato mai di operare, ha sempre operato. E viene detto anche in Colossesi capitolo 1, 17, che ogni cosa sussiste per mezzo di Gesù Cristo. Vuol dire che Gesù Cristo in questo momento che noi siamo seduti qua, quando noi andremo a dormire, quando noi ci sveglieremo, in qualsiasi momento della giornata, pensate un po', opera. In che modo opera? Opera permettendo che il mondo si mantenga, permettendo che nel mondo ci siano le stagioni, permettendo che noi possiamo vivere in questo mondo. Gli scienziati dicono che basta poco, no? Se l'asse terrestre si sposta, basta veramente poco per creare un cattivo habitat per l'uomo, cioè l'uomo non potrebbe più assolutamente vivere. E vedete, uno degli aspetti del lavoro, dobbiamo capire che è un aspetto molto importante per noi. Perché? Perché quando il Signore Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, dobbiamo dire che il fatto che noi lavoriamo riflette anche un aspetto dell'essere immagine e somiglianza di Dio. Perché credo fermamente che la pigrizia non sia un aspetto creato da Dio. Cioè Dio non ha creato l'uomo pigro e facoltoso e lavoratore. No, ma la pigrizia è proprio una conseguenza del peccato. Infatti vediamo che il Signore cosa fa? Il Signore, prima ancora che l'uomo peccasse, lo stabilisce nel giardino e dice tu custodirai e tu lavorerai questo giardino. Allora, cari fratelli, questa è la creazione corporale di come ci ha creato il Signore. Però adesso parliamo a livello spirituale. La stessa cosa a livello spirituale. Mi piace dire, lo dico più volte, mi piace vedere come nella creazione di Dio noi non vediamo che Dio ha creato qualcosa che non ha portato frutto. Dall'uomo, agli animali, alla natura, ogni cosa porta frutto. A livello spirituale, in Efesini capitolo 2, dice che noi siamo stati creati in Cristo Gesù. E siamo stati creati per quale motivo? Noi siamo stati creati per fare, per compiere le buone opere che il Signore ci ha preparato dinanzi. Allora vuol dire che noi dobbiamo lavorare. Allora vuol dire che noi dobbiamo essere dei lavoratori. Ecco perché questo riflette anche l'immagine di Dio. Noi siamo fatti anche immagine e somiglianza di Dio anche in queste cose. Sapete perché? Perché il Signore nella creazione si è glorificato. Quando noi guardiamo le montagne, quando noi guardiamo il sole, quando noi guardiamo la bellezza della natura, cosa diciamo? Signore, ma tu sei veramente grande. Ma guarda l'intelligenza del Signore, guarda anche la fantasia del Signore. Beh, io credo che anche l'aspetto lavorativo di noi uomini, e noi come credenti dobbiamo capirlo, è una manifestazione della gloria di Dio. Cioè, guardate Dio in che modo intelligente ha fatto l'uomo, che è capace anche di lavorare, è capace di compiere delle cose, è capace anche di trasformare delle cose. E il Signore anche in questo viene glorificato. E poi non solo. Vedete, la pigrizia è qualcosa che noi non dobbiamo assolutamente avere, dobbiamo combattere la pigrizia. Diceva qualcuno che il nemico più grande che ha combattuto nella sua vita e ha vinto era proprio la pigrizia. E questo è uno di quei nemici che dovremmo abbattere, perché poi questo non si manifesta solamente nel lavoro secolare, ma si manifesta anche nel lavoro spirituale. Infatti in Ecclesiaste 9:10 viene detto: tutto quello che la tua mano trova a fare, fallo con tutte le tue forze. Perché dice che poi moriremo, poiché nel soggiorno dei morti, dove non c'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Beh, io credo che anche quando i credenti dobbiamo ragionare. Adesso è il momento di lavorare. Stiamo parlando del lavoro fisico, ma stiamo parlando anche del lavoro spirituale. Perché quando noi vediamo le nostre sfere, cari fratelli, quando stiamo sul lavoro, non è solamente lavoro secolare, ma noi stiamo lavorando anche spiritualmente. Forse senza che ci rendiamo conto, senza che poniamo mente, e questo è sbagliato, dovremmo porre mente anche sul lavoro secolare, che stiamo lavorando anche a livello spirituale. Allora mi sono chiesto, ma come credenti, come dobbiamo vedere il lavoro? Come lo dobbiamo vedere sto lavoro? Beh, io credo che il lavoro dobbiamo vederlo prima di tutto come un dono di Dio, è vero? Oggi non tutti lavorano, e quelli che lavorano devono vederlo come un dono di Dio. Però non dobbiamo dire che il lavoro deve passare al primo posto nella nostra vita. Ricordiamoci sempre dell'equilibrio che dobbiamo dare a ogni cosa. E anche sotto questo punto di vista dobbiamo dare un equilibrio. Ricordiamoci, la parola dice che il guadagno del giusto serve per la vita, il salario dell'empio invece serve per il peccato. Allora questo vuol dire che non dobbiamo vivere per lavorare, ma dobbiamo lavorare per vivere. È vero? Questo è importante. Allora ci serve il cibo, ci servono le cose, i beni di prima necessità, dobbiamo lavorare, questo va tutto bene, ma attenzione a non mettere il lavoro al primo posto. Il giusto lavora per vivere, dice la scrittura. E poi una cosa che ci dobbiamo chiedere, ma perché diciamo che deve essere un'opportunità? Il lavoro deve essere un'opportunità prima di tutto perché dice la scrittura in Colossesi capitolo 3, 17, che ogni cosa che facciamo, in parole o in opere, sia fatta nel nome del Signore Gesù e dice con ringraziamento. Mi ha fatto riflettere, ogni cosa che facciamo, in questo ogni cosa che facciamo, in parole o in opere, in questo caso dovremmo dire in opere, compreso anche il lavoro, vuol dire che noi dobbiamo porci due domande. Io la sto facendo nel nome del Signore Gesù? Io la sto facendo con ringraziamento? Cosa significa dire io la faccio nel nome del Signore Gesù Cristo? Vuol dire che io in quel momento, qualsiasi cosa faccio, in questo caso qualcosa di lavorativo, io devo glorificare il nome del Signore Gesù. Io posso dire, Signore, tu puoi venire con me, perché io in questo momento voglio glorificare il tuo nome. Io non lo sto facendo per gli uomini, ma io lo sto facendo per te, nel tuo nome. Questo è bellissimo, è meraviglioso. E poi dice con ringraziamento. In tutto quello che faccio, io lo faccio con ringraziamento. Certo, i lavori non sono sempre facili, ci sono giornate buie, ci sono giornate di sole, ci sono giornate di tempeste, ma vedete, quando noi abbiamo questa consapevolezza di dire Signore, io lo voglio fare nel tuo nome, io lo voglio fare con ringraziamento, allora il Signore trasforma ogni cosa e tutto questo comincia a diventare un'opportunità. Perché diciamo, o meglio, perché la scrittura ci mette davanti il fatto che il lavoro è un'opportunità? Beh, prima di tutto perché ricordiamoci che dove ci troviamo noi sul posto del lavoro non tutti possono venire. I missionari non possono venire, i servitori a tempo pieno non possono venire, i pastori non possono venire, ma noi ci siamo. E magari quella persona ha conosciuto solamente noi. E magari quella persona in quel momento si è trovata davanti a noi. E magari quella persona nel momento in cui ha bisogno della parola di Dio, guardate caso, ci troviamo proprio noi. Noi riflettiamo su questo? Quando una persona spiritualmente sta male, quando una persona è alla ricerca di Dio, noi ci sentiamo impegnati in questo? Ci sentiamo in quel momento di dire, Signore, nel tuo nome e con ringraziamento io sto venendo qua e voglio servirti davanti a questa persona? In Esodo capitolo 41, versetto 38, vediamo Giuseppe che con il suo servizio impeccabile e con il suo lavoro fatto nel nome del Signore e con ringraziamento, arriva a un certo punto davanti a Faraone. E voglio leggerlo. Esodo 41, 38. Grazie. Genesi, ho sbagliato a scrivere. Genesi 41, possiamo leggere anche il versetto 37. La cosa piacque al Faraone e a tutti i suoi servitori. Il Faraone disse ai suoi servitori, potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? Così il Faraone disse a Giuseppe, poiché Dio ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Ma non so se voi avete mai riflettuto su quello che dice il Faraone. Lo spirito di Dio è in te. Ma qual è il mandato che noi abbiamo quando lavoriamo sul posto del lavoro? Cosa dicono le persone a noi? Cosa vedono le persone a noi? Noi abbiamo la responsabilità, dobbiamo dire, di fare in modo che gli altri possano vedere in noi la persona di Dio. Possono vedere in noi che il Signore è con noi. Non ci possono vedere delle persone religiose. Spesso ci vedono delle persone religiose. Ma nel momento in cui noi viviamo un giusto equilibrio spirituale, guidati dal Signore, allora gli altri diranno, lo Spirito del Signore è in questa persona. Vi ricordate quella donna quando vedeva Eliseo? Questo è un uomo di Dio. Cosa ha visto in Eliseo? Cosa vedono in noi? Cosa ha visto questo faraone in Giuseppe? E non era facile, sappiamo molto bene che non era facile andare davanti a un faraone. E noi sappiamo anche bene che i faraoni, l'Egitto aveva tantissimi idoli, tantissimi dei. Eppure si rende conto che il Dio di Giuseppe era un Dio superiore ad ogni cosa. Non è strano? Evidentemente nel suo cuore ha cominciato a fare dei confronti. Ha cominciato a valutare la persona di Giuseppe. Guardate che responsabilità abbiamo. Cosa vedono in noi? Vedono Leonardo con tutti i suoi difetti? Vedono Leonardo che quando lo tocca comincia a scattare? Vedono Leonardo che anche lui è a un punto dove poi non ce la fa più e si comporta come gli altri? O ha una reazione sbagliata? Oppure vedono Giuseppe dove dicono ma lo spirito del Signore è in te, chi possiamo scegliere? Un altro particolare, un'altra opportunità che abbiamo è quella di indicare la vera via, cioè Cristo Gesù. E uno dice, beh, com'è possibile questo? E in Seconda Re, capitolo 5, versetti da 3 e 4, vediamo che c'è una ragazza che era una schiava, era stata presa schiava, ed era la schiava, la serva della moglie di Naaman, questo generale, quest'uomo importante, no? E a un certo punto il suo padrone dice che si ammala. E allora questa ragazza va dalla moglie e dice, ma se solo il mio signore andasse in Samaria, lì c'è un profeta che può guarirlo. Anche questo è un brano che conosciamo benissimo, però mi colpiva. Sapete perché? Mi colpiva perché quest'uomo, Naaman, non ha detto, aspetta un attimo, chi è questa ragazzina qua? Questa è una serva. Questa l'abbiamo rapita, no? L'altra volta abbiamo fatto una razziata, abbiamo preso anche lei, ma figurati se questa mi indica qualcosa di vero. E invece no. Vede in questa ragazza un'indicazione vera. Vede che quello che sta dicendo questa ragazza è la verità. Vede nelle parole, ascolta queste parole e le ascolta come parole che gli possono dare veramente la soluzione. Guardate, noi a volte non ci rendiamo conto, ma il Signore crea delle opportunità, delle circostanze dove noi possiamo dare delle parole non nostre, ma delle parole che vengono da Dio, che possono essere salutari per le persone che incontriamo. E questo non è accaduto solamente su Naaman. Il versetto continua e dice che il Signore, cioè questo che Naaman andò dal suo Signore a dirgli: guarda che la ragazza che noi abbiamo come serva mi ha detto che lì in Samaria c'è un profeta. Cosa dice il suo Signore? E tu credi, una ragazzina, scusami, voi cosa avreste fatto? Io avrei fatto così, no? Avete scusa, ma tu credi nella ragazzina? No. Guardate un po', io non so cosa ha detto, la scrittura non ce lo dice. Non so però come Naaman ha presentato questa ragazzina a questo Signore. Ma so solamente che il Signore a un certo punto dice: aspetta che scrivo io una lettera al re di Samaria in modo che tu puoi andare lì. Questo è importante. Guardate che grande reputazione. Noi abbiamo la possibilità di portare la vita, di parlare della vita. Oggi, soprattutto alle persone che sono confuse e che sono malate e che non sanno dove sbattere la testa, noi abbiamo la possibilità, la responsabilità di indirizzarli per la giusta via, per il Signore. Ma certo, dobbiamo avere una buona reputazione. E ricordiamoci che noi sul lavoro passiamo la maggior parte della nostra giornata. Ed è proprio sul lavoro che forse si vede chi siamo realmente noi, è vero? È facile a casa, è facile quando vediamo in adunanza, è facile quando siamo in vacanza, è facile quando andiamo a evangelizzare. Ma diventa complicato quando ci troviamo sull'ambiente lavorativo. Perché comunque sull'ambiente lavorativo, lavorando gomito a gomito con il nostro collega, con la nostra collega, allora ci conoscono un po' di più. E quando presentiamo la via e non siamo quello che diciamo, allora diventa un problema, perché poi quella via viene disprezzata. Non solo, dice in Efesini capitolo 4, versetto 28, c'è un'altra opportunità che abbiamo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Sta parlando dei credenti, no? E li sta anche incoraggiando, sta dicendo: fratelli, chi rubava, quando voi, prima di convertirvi, alcuni di voi facevano questo, ecco, adesso non lo fate più. Adesso come credenti la vostra vita è cambiata. Anzi, dice: fratelli, impegniamoci di più, anche a lavorare con le nostre proprie forze. Per fare che cosa? Per accumulare soldi, sta dicendo? No, noi abbiamo una grande opportunità. E credo che questa opportunità si possa attuare nelle nostre vite solamente se abbiamo un cuore veramente consacrato e guidato dal Signore. Cioè quella di guadagnare anche per aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle nel bisogno. Noi non ci rendiamo conto, ma quando noi doniamo, io non voglio chiedere soldi a nessuno, sono delle riflessioni che ho fatto io, ma quando noi doniamo i beni che il Signore ci ha dato, beh, noi stiamo facendo una buona opera. Noi è come se stessimo donando in quel momento proprio al Signore. Ci sono fratelli, ci sono sorelle che si trovano nel bisogno. Ed è bello che a volte non solo il nostro udito sia ben addestrato ad ascoltare, ma anche il nostro dare. Dobbiamo dare. E io dico: Signore, ma ti ringrazio perché tu ci dai anche questa opportunità. Il Signore può provvedere ogni cosa, è vero? E in ogni momento. Però ci dà l'opportunità a noi come credenti anche di fare questo, di donare ai nostri fratelli, di far parte dell'opera di benedizione che il Signore compie. E poi c'è un altro versetto molto bello in Efesini 6, 5, 8, un'altra opportunità è quella di ricevere la ricompensa da parte del Signore. Lo leggo velocemente, Efesini. Capitolo 6, versetto 5. Dice: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini. E poi dice, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Per tre volte porta il paragone, come al Signore, per il Signore. Se noi lavoriamo in questo modo nel posto di lavoro, avendo l'equilibrio spirituale e la guida del Signore, allora noi cosa faremo? Riceveremo benedizione, riceveremo ricompensa. Sapete cosa si diceva ai tempi della Chiesa primitiva, di questo periodo proprio narrativo? Quando vendevano gli schiavi nelle piazze, a quanto pare si dice che gli schiavi credenti valevano il doppio, valevano molto di più. Perché valevano molto di più? Perché loro non servivano perché erano servi, loro servivano perché stavano servendo il Signore. Mi sono chiesto, noi in che modo lavoriamo? Noi lavoriamo solo per lo stipendio? Noi lavoriamo solamente perché il nostro datore di lavoro ci controlla? Ricordatevi la formica, no? Dice, non ha né padrone, non ha niente, eppure abbassa la testa e compie il suo lavoro. Beh, noi sì, noi abbiamo il Signore che ci guarda. Noi siamo chiamati a servire il Signore, siamo chiamati a lavorare sapendo che il Signore ci sta guardando. E se noi lavoriamo come se servissimo il Signore, allora Lui ci dà la ricompensa. E cosa varremo noi per i nostri titolari, per i nostri capi, per quelli che ci guardano? Il doppio degli altri. Ma perché siamo più bravi degli altri? No, perché noi lavoriamo come se lavorassimo per il Signore. E questo le persone che stanno vicino lo vedono. Vedete com'è importante avere il giusto equilibrio. Un'ultima domanda che mi sono posto. Ma il lavoro può distoglierci dalle cose spirituali? Adesso abbiamo parlato di quello che è positivo, è vero? A tutti quanti da domani lavorerete molto di più, lavoreremo molto di più, giusto? No, spero che lavoriamo in modo diverso, avendo l'equilibrio. Ma può capitare che il lavoro ci può distogliere dalle cose del Signore. Come tutte le opportunità, a volte dietro ci possono essere dei pericoli, può essere pericoloso. Ecco perché sul lavoro ci sono gli ingegneri della sicurezza, giusto? Giusto, Samuele? Anche qua nelle cose spirituali è importante questo, dobbiamo stare attenti. Vedete, ci sono tre aspetti particolari che vedevo nella scrittura, tre pericoli. Uno lo vediamo nell'Antico Testamento, in Esodo 5:9. Il nemico si mette sempre in mezzo, stiamo attenti a questo. Noi in Esodo leggiamo che a un certo punto, quando il popolo ha cominciato ad alzare gli occhi, quando Mosè ha cominciato a parlare da parte di Dio, quando il popolo ha cominciato a comprendere che il Signore in quel momento stava intervenendo perché li voleva liberare, ok? E la loro vita poteva veramente cambiare, cosa ha fatto Satana? Aspetta un attimo, stai lì, adesso stai dando fastidio. E allora cosa ha fatto? Dice in questo versetto, questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello senza badare a parole bugiarde. Ha reso la parola di Dio parole bugiarde. E vedete che a volte questo succede, no? Fratelli, mettiamo prima di tutto le cose del Signore davanti. Sì, ho capito, però io devo mangiare. Ho bisogno di straordinario, no? In che modo ci può tentare Satana in questo campo? Ci può dire, guarda che ti do 200 euro in più, però ho bisogno che tu magari mi rimani qui. Guarda, ti ho aumentato di livello, sei diventato un quadro, no? E allora poi devi dipendere dall'azienda. Non sei più un dipendente dell'azienda, sei parte dell'azienda, non riesci più a liberarti. Io non sto dicendo che adesso la carriera è da demonizzare. Però guardate com'è importante l'equilibrio. Perché il mondo ti mangia, e ti mangia quando? O meglio, Satana, il nemico, ti mangia, e ti mangia quando? Nel momento in cui vede che tu ti stai impegnando con le cose del Signore. Allora occhio ad avere equilibrio. Attenzione a mettere davanti prima di tutto, Signore, tu cosa ne pensi? Ricordiamoci, Signore, posso dire che questo lo sto facendo nel tuo nome? Posso ringraziarti per quello che sta accadendo? Oppure devo dire, Signore, fermami, perché sto sbagliando tutto. E a volte succede anche un'altra cosa. Focalizziamo tante cose nella nostra vita e per la nostra vita, ma perdiamo di vista l'unica cosa che è veramente necessaria, l'unica cosa che è veramente necessaria, senza renderci conto. E cos'è necessario per noi? Predichiamo il Vangelo dicendo che è necessario conoscere il Signore, ma a volte non viviamo camminando e dimostrando che è necessario il Signore. Troviamo nel Nuovo Testamento, in Luca 10, 41-42, Marta, tutta presa delle faccende domestiche. Vi ricordate questo episodio, no? Gesù che va in questa casa e dice: Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Non dice: questa è una delle cose necessarie, questa è una delle cose importanti. Una sola cosa è, dice, necessaria. Marta ha scelto la parte buona, Maria ha scelto la parte buona, grazie, che non sarà tolta. Beh, anche qua dobbiamo chiedere al Signore di aprirci gli occhi. Cos'è necessario per noi? A volte noi focalizziamo altre cose, che sono lecite, perché comunque Marta non stava focalizzando cose sbagliate, no? Ci teneva a tante cose, ci teneva ad accogliere i discepoli, ci teneva ad accogliere Gesù, ci teneva, non penso a fare bella figura, ma quello che ci teneva è proprio a far star bene le persone che aveva ospitato. Ma questo a volte ci fa perdere di vista le cose necessarie. C'è il Signore, di mettersi ai piedi del Signore. E un'ultima cosa, attenzione anche al lavoro, perché a volte il lavoro, se non ha quel giusto equilibrio, ci fa dimenticare il triste e gioioso momento della croce. Noi dobbiamo sempre avere in mente la croce. Quando dico la croce non intendo i due pezzi di legno messi a tia croce, no? Ma quello che il Signore ha fatto sulla croce per noi. Domenica mattina Franco ha letto il passo di Romani 12:1, no? Per la misericordia di Dio, vedete, dobbiamo sempre ricordarci la croce. Quando parla di misericordia di Dio, cosa parla? Parla che Cristo è andato alla croce ed è morto per i nostri peccati. Parla che Cristo è andato alla croce e è risorto per i nostri peccati. Però noi a volte perdiamo questo senso, no? E mi veniva in mente un personaggio, Simone, che portò la croce di Gesù. Dice: mentre portavano Gesù via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Mi ha fatto riflettere questo aspetto, sapete? Non sembra anche a voi che a volte proprio il lavoro ci fa diventare degli spettatori nella adunanza? Ci fa diventare degli spettatori nella chiesa? Non so se ho pensato solo io questo, no? Pensavo a Simone che è andato a lavorare, giustamente doveva lavorare. Ma non penso che la morte di Cristo sia stata una cosa che solamente qualcuno sapeva, no? Ma credo che tutti gli abitanti sapevano che Gesù Cristo stava andando alla croce e non un delinquente. E noi sappiamo cosa ha fatto Gesù Cristo, voglio dire. Noi crediamo per fede, ma loro l'hanno pure visto e l'hanno sentito personalmente, magari da persone che sono guarite. Però vedete, questo è andato a lavorare, come se fosse lì. Andiamo a lavorare. E poi smette di lavorare e dice: mo, fammi passare di là che vedo un sacco di gente. Cos'è sta folla qua? E si ritrova la croce poi addosso, no? A me ha fatto riflettere, cari fratelli, stiamo attenti. Se non abbiamo equilibrio, allora diventeremo anche degli spettatori. Verremo in adunanza, ci sederemo, faremo gli spettatori. Attenzione, non voglio dire solo adunanza. Andremo sul lavoro, ci sederemo, faremo il nostro lavoro, faremo gli spettatori. Andiamo in vacanza, faremo gli spettatori. Ricordiamoci sempre, se Cristo ci ha lasciati sulla terra è perché dobbiamo essere operosi, dobbiamo portare del frutto, perché siamo la creazione di Dio. Dio ha creato ogni cosa per uno scopo e ogni cosa deve portare frutto. Allora guardate, il lavoro prima di tutto ci è stato dato da Dio, nel lavoro riflettiamo l'immagine e somiglianza di Dio, perché il Signore viene glorificato da noi, ma il lavoro deve avere un equilibrio, ma è anche un'opportunità. Se non lo viviamo in modo spirituale, se il Signore veramente ci guida, allora, cari fratelli, avremo raggiunto l'obiettivo del Signore e lo glorificheremo. E non solo, se ci fate caso, Giuseppe e tanti altri hanno dimostrato al mondo e agli uomini alcuni attributi di Dio, come ad esempio il fatto che il Signore ha di sopra ogni cosa, l'onnipotenza, no? Mosè, come ad esempio anche il Giuseppe, l'onniscienza di Dio, conosce ogni cosa. E noi cosa facciamo vedere di Dio agli altri? Se siamo consacrati e abbiamo un equilibrio, potremo far vedere tanto. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.